Cari fratelli e sorelle, riprendiamo lo studio del nostro seminario intitolato Parliamo di Armageddon. Il titolo dello studio: Vicino e Medio Oriente, il vulcano è sempre attivo, parte seconda. Vogliamo leggere il testo di riferimento, Gioele capitolo 3, dal versetto 13 al versetto 16. Date mano alla falce, perché la messe è matura. Venite, pigiate, poiché il torchio è pieno. I tini traboccano, poiché grande è la loro malvagità. C'è una folla, una moltitudine nella valle del giudizio, perché il giorno del Signore è vicino nella valle del giudizio. Il sole e la luna si oscurano e le stelle perdono il loro splendore. Il Signore ruggirà da Sion, farà sentire la sua voce da Gerusalemme. E i cieli e la terra tremeranno, ma il Signore sarà un rifugio per il suo popolo, una fortezza per i figli di Israele. Gioele parla del giudizio a venire, giudizio delle nazioni, giudizio dei popoli, giudizio mondiale. E la parola del Signore, Antico e Nuovo Testamento, mette sempre di fronte a questa realtà. Ognuno di noi dovrà comparire in giudizio. Però qui si parla del giudizio dei popoli, giudizio collettivo, popoli adirati, queste nazioni adirate, che però scatenano l'ira di Dio. Dice qui il Signore chiama nella valle del giudizio questa folla, questa moltitudine. Il Signore ruggirà da Sion. Però il Signore che giudica i popoli è un rifugio per il suo popolo. Vogliamo fare una breve sintesi dello studio di oggi. Abbiamo studiato il problema arabo-israeliano, dobbiamo considerare gli altri tre problemi che caratterizzano il vicino e il Medio Oriente, che sono il problema del petrolio, il problema strategico e il problema religioso. Quali sono i paesi principali che compongono lo scacchiere medio orientale? Una volta si diceva, e io continuo a dirlo, vicino e Medio Oriente. Adesso abbiamo copiato il Middle East degli americani e degli inglesi, cioè Medio Oriente. Quali sono le nazioni che compongono lo scacchiere medio orientale? Eccoli principali: Israele, Turchia, Libano, Egitto, Libia, Giordania, Iraq, Iran, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Siria, Oman, Afghanistan. E adesso facciamo alcune considerazioni sul possesso della Palestina dal punto di vista biblico. La Palestina è la terra contesa. Gli ebrei dicono: è la terra dei nostri padri. Gli arabi dicono: ma noi l'abbiamo abitata per secoli. Esaminiamo questo problema. È vero, Dio aveva promesso il paese di Canaan ai discendenti di Abramo, a condizione però che obbedissero alla sua legge. Lo afferma anche Alfredo Vaucher. Le promesse di Dio sono sempre condizionate dall'atteggiamento dell'uomo. Se ubbidirai, io ti benedirò. Se non ubbidirai, io ti maledirò. Ricordatevi del capitolo 28 e 29 del libro del Deuteronomio. La storia di Israele è una lunga serie infinita di infedeltà a Dio. Il Signore aveva posto Israele in Palestina, crocevia delle nazioni, in Asia, sulle rive del Mediterraneo, vicino all'Europa e all'Africa. Occupava una posizione geografica ideale, era isolato per poter meglio conservare la sua originalità, era posto al centro della civiltà per poter raggiungere tutte le razze. Dio non liberò Israele dalla schiavitù di Egitto perché costituisse in Canaan uno stato ebraico con tanto di re. Non era questa la volontà di Dio. Fu solo la conseguenza della sua apostasia e del suo desiderio di essere come le altre nazioni. Vi ricordate quando i principali della nazione si presentarono a Samuele e gli dissero: noi vogliamo un re come lo hanno tutte le altre nazioni. E Dio non voleva questo, aveva previsto questo, ma Dio non voleva questo, non voleva uno stato ebraico, voleva che il popolo fosse lì per testimoniare della sua verità, ma doveva essere una teocrazia, era Dio che governava il popolo di Israele. Lo stato di Israele moderno, formato nel 1948, come abbiamo visto la volta scorsa, non è l'adempimento di una rivelazione biblica, non ha un fondamento biblico, lo affermano anche gli ebrei ortodossi. È nato solo da una risoluzione dell'ONU. E adesso vediamo un altro problema sul quale non si riflette. Ismaele, figlio di Abramo. Anche Ismaele è figlio di Abramo e di Agar, serva di Sara, che all'età di 14 anni vede l'arrivo dell'erede legittimo che è Isacco. Ma il primogenito di Abramo è Ismaele, che vede i suoi sogni crollare. Ma Ismaele non è rigettato. Vi sono promesse di benedizione anche per lui, il figlio di Abramo che viene considerato il padre degli arabi. Scrive Pierre Lanares: molto tempo prima l'angelo aveva descritto il carattere di Ismaele. Egli vivrà come un puledro selvatico, pronto a battersi con tutti e tutti si batteranno con lui. Resterà separato da tutti i suoi fratelli. Genesi 16:12. La storia dei secoli passati ha provato la veracità di questa profezia. Il sentimento di frustrazione provato da Ismaele, il primogenito, privato all'improvviso di tutti i suoi beni e degli onori che gli erano dovuti, sarà anche vivamente avvertito dalle popolazioni arabe. Esse dovranno abbandonare il loro paese nel XX secolo per fare fronte al nuovo arrivato Israele, che richiama questa terra in virtù di una promessa millenaria. E adesso vediamo il problema del petrolio. Io cerco di riassumere perché la materia è vastissima. Il problema del petrolio. Il petrolio oramai è il sangue delle nazioni, anche se si costruiscono sempre più le centrali atomiche. Il consumo di petrolio è sempre in aumento. Automobili, aerei, impianti di riscaldamento, centrali termiche richiedono petrolio, petrolio, petrolio. E vi ricordo che in questi giorni il petrolio sta arrivando a $50 al barile. Ci sono quelli che dicono arriverà anche a 100, non vi preoccupate. E come non preoccuparci? Perché poi succede che quando andiamo a comprare la benzina o quando andiamo a comprare le patate, vediamo che c'è l'aumento, dipende da che cosa? Anche dal petrolio. L'OPEC è, come sapete, l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio con sede a Vienna. L'OPEC mira a coordinare una politica comune dei paesi membri della produzione e del commercio del petrolio. Ne fanno parte Algeria, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Venezuela. 7 di questi 11 paesi sono nel Medio Oriente, l'area che ci interessa da vicino. Paesi produttori di petrolio in testa a tutti, al primo posto assoluto l'Arabia Saudita, i cui campi petroliferi costituiscono un quarto delle riserve mondiali. Qualcuno ha detto: noi abbiamo il petrolio ma abbiamo poca acqua, e quando scaviamo per ricavare acqua dai pozzi, invece di acqua viene fuori il petrolio, perché l'acqua è più a fondo del petrolio. Dagli anni 60 l'area meridionale che gravita intorno al Golfo Persico è al primo posto nel mondo per la sua produzione. Io mi domando, da profano, ma succhia oggi, succhia domani, ma sto petrolio si esaurirà o no? Si parla di miliardi di barili. Possibile che non si esaurisca questa energia? Per il momento c'è. Gli altri paesi dell'area medio orientale con giacimenti petroliferi sono il Kuwait, l'Iran, l'Iraq, l'Oman, Emirati Arabi Uniti, lo Yemen, il Qatar e poi Libia, Egitto e Israele. Fuori dal Medio Oriente grossi produttori sono gli Stati Uniti, la Russia, il Messico e il Venezuela. Ancora un po' di statistiche. Mentre la Russia è autosufficiente per il suo fabbisogno di petrolio, gli Stati Uniti dipendono dal Medio Oriente solo per circa il 10% del loro fabbisogno. L'Europa invece importa dal Medio Oriente per oltre il 60% del suo fabbisogno di petrolio e il 30% da altri paesi. Quindi possiamo dire che l'Europa è una Medio Oriente dipendente per quanto riguarda il petrolio. Il Giappone dipende dai pozzi del Golfo Persico per oltre il 50% del suo fabbisogno. La vita delle nazioni industrializzate è legata al Medio Oriente. Con i petrodollari si condiziona l'economia di una nazione, l'acquisto e la vendita di armi. Così petrolio e petrodollaro sono un potente mezzo di pressione politica. E adesso parliamo delle due guerre, la guerra del Golfo e quella dell'Iraq. Nel 1990 le truppe irachene di Saddam Hussein invadono il Kuwait e l'anno successivo una coalizione militare dell'ONU, ma di fatto guidata dagli Stati Uniti, accorre in aiuto del Kuwait. Iran e Iraq e altri stati ancora si vedono di fronte questa potenza temibile degli USA. Nel 2003, ma senza l'avallo dell'ONU, la grande armata anglo-americana entra in Iraq. Scopi dichiarati, destituire il regime dittatoriale di Saddam Hussein e trovare le armi chimiche e biologiche che invece non sono state trovate. Difficile non vedere dietro queste due guerre lo strapotere USA che vuole imporre la sua egemonia sui paesi del petrolio. Adesso vediamo il problema strategico. Parliamo della fertile mezzaluna. Già prima di Cristo, ai tempi di Abramo, la regione era celebre per le civiltà che vi fiorivano, sempre lì nell'area medio orientale. Era la famosa fertile mezzaluna che andava da Ur dei Caldei, in Mesopotamia, a Tebe, in Egitto. I nomi delle città che la costellavano evocano ancora oggi la loro passata grandezza: Babilonia, Assur, Ninive, Mari, Aran, Ugarit, Biblo, Damasco, Gerusalemme, Menfi. Da due secoli la regione è il paradiso degli archeologi che scavano sugli antichi siti babilonesi, assiri, ittiti e egiziani, quindi una regione di grande importanza e luogo di transito. Le due grandi vie d'acqua, che erano le autostrade del tempo, il Tigri e l'Eufrate, mettevano in comunicazione il nord con il sud della Mesopotamia. E adesso parliamo un momento dello smembramento dell'impero ottomano. L'impero ottomano, durato dal 1300 al 1922, comprendeva praticamente i territori del vicino e Medio Oriente, compreso l'Egitto, oltre a quasi tutti i Balcani. L'immenso territorio medio orientale, già parte dell'impero ottomano, vide la nascita di nuovi stati, in parte laici e in parte religiosi, sotto l'egida britannica prima e oggi quasi tutti nella sfera USA. Dal 1991, cioè dal tempo della guerra del Golfo, in Arabia Saudita sono dislocate basi aeree e presidi militari USA con migliaia di uomini, e quindi lì sorgono delle cittadelle, ci sono delle cittadelle statunitensi. Gli americani, ufficiali e soldati, si portano le famiglie e hanno i loro negozi, hanno i loro depositi, hanno i campi di gioco, eccetera, eccetera. Nell'Arabia Saudita, che è il paese che ha le più grandi riserve accertate di petrolio nel suo sottosuolo. Pensate, quando voi guardate la famosa fertile mezzaluna che andava da Ur dei Caldei fino a Tebe in Egitto, da questa fertile mezzaluna era lasciato fuori il deserto arabico, cioè l'attuale Arabia Saudita, che invece lì altro che fertile mezzaluna, ma lì c'ha delle ricchezze incalcolabili l'Arabia Saudita, e adesso ci sono autostrade, pozzi petroliferi, eccetera eccetera, però soprattutto dislocati sul Golfo Persico, lì proprio lì si naviga sul petrolio. Adesso veniamo al problema religioso. Abbiamo visto prima il problema arabo-israeliano, poi abbiamo visto brevemente il problema del petrolio, poi quello strategico, adesso vediamo il problema religioso. Le tre religioni monoteiste, cioè l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam, cioè la stella di David, la croce e la mezzaluna, si contendono la Terra Santa. Lo sappiamo tutti questo, no? Dietro gli interessi spirituali ci sono gli interessi materiali, perché la Terra Santa richiama ogni anno milioni di turisti da tutto il mondo. E lì vi lascio immaginare i soldi che entrano nelle casse di queste tre religioni, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam. E dall'Europa in modo particolare ci sono tentativi di mediazione, io li chiamo P, tentativi, anche se è da apprezzare lo sforzo che fanno i cristiani per andare a cercare di aiutare Israele e i palestinesi. Allora sempre più numerose sono le delegazioni cristiane formate soprattutto da cattolici e protestanti, laici, vescovi, pastori provenienti dall'Europa e dall'Italia, che prendono contatto con le autorità israeliane e palestinesi per cercare di mettere pace tra le due parti. Questi pastori, questi vescovi, questi laici, questi cardinali fanno atto di presenza, sono ricevuti forse per cortesia più che per altro da queste autorità. Ma questi vanno lì, che vanno lì a dire fate i bravi, cercate di andare d'accordo. Un ebreo ha detto, che capite voi? Che siamo assaliti da tutte le parti, dai palestinesi, che ci vogliono ammazzare, ci vogliono distruggere, ma che capite voi? Ora, lo sanno tutti che non è un mistero che gli Stati Uniti proteggono Israele. Lo sapevate, no? Chissà perché proteggono Israele. Forse questo è dovuto al fatto che i 5 milioni e mezzo di ebrei americani, USA, possono condizionare l'elezione del presidente degli Stati Uniti. E vediamo il gioco di questi, io li chiamo i poveri politici, perché pensano di essere, chissà, di essere delle creature elette per cercare di mettere d'accordo le parti, perché si avvicinano le elezioni presidenziali e bisogna vincere per il bene del paese. Però l'Europa protegge l'Islam. Lo sapevate questo, no? Non lo sapevate, adesso lo sapete. In che modo? Tutti sanno, o quasi, che l'Europa pullula di moschee, grandi e piccole. La più grande è a Roma, che è la più grande moschea al di fuori dei paesi arabi che ci sia nel mondo. Lo ripetiamo. L'Europa è Medio Oriente dipendente. Ecco perché politici e anche ecclesiastici, e quelli sono sempre dappertutto come il prezzemolo, dappertutto, sono più filo arabi che filo ebrei. Anzi, un nuovo antisemitismo è sempre più vivo nella vecchia Europa, che negli anni 40 vide l'orrore della Shoah. In Europa gli islamici, sapete quanti sono? Sono circa 53 milioni, di cui 18 milioni e forse più solo dentro l'Unione Europea. In Svizzera, fuori dall'Unione Europea, fuori quindi dall'Unione Europea, perché la Svizzera non fa parte dell'Unione Europea, il 10% della popolazione è musulmana in Svizzera. Qualcuno ha detto la nuova invasione araba e turca. Una signora milanese passata armi e bagagli all'Islam ha sposato un imam, cioè un ministro di culto musulmano, ha preso naturalmente il velo, ha preso, che so io, il burka, si è vestita alla musulmana e ha detto non vi preoccupate, noi non vogliamo distruggervi con le bombe, eccetera, noi vogliamo vincervi con la nostra prolificità. Oh, Maometto permette 4 mogli, non di più. 4 mogli a ogni musulmano. E quindi immaginate, se una donna ha 2, 3 figli, è moltiplicata per 3, per 4, ma viene cosa spaventosa. I dati forniti dall'ONU, udite, udite, nel 2001 gli islamici nel mondo erano 1.657 milioni, aumentano alla velocità di 33 milioni all'anno. Questi battono i cinesi, che sono soltanto 1 miliardo e quasi 300 milioni di individui. Questi sono dati dell'ONU. Tra la fine del 2002 e i primi mesi del 2003, il Vaticano ha cercato in ogni modo, con appelli pubblici e missioni diplomatiche, di convincere i governi a non portare la guerra in Iraq. In ogni caso si è battuto perché la guerra non avesse una connotazione religiosa, non si proponesse come scontro tra cristianesimo e islamismo. Vedete che c'è il problema religioso? Non c'è soltanto il problema arabo-israeliano, non c'è soltanto il problema del petrolio o quello strategico, c'è il problema religioso. Fratelli e sorelle, noi torniamo al nostro testo di Gioele, che è ripreso da Giovanni nel capitolo 14 dell'Apocalisse, quando dice: date mano alla falce, perché la messa è matura, venite, pigiate, perché il torchio è pieno, i tini traboccano, perché grande è la loro malvagità. Riprendiamo Apocalisse capitolo 14 versetto 18. Un altro angelo che aveva potere sul fuoco uscì dall'altare e gridò a gran voce a quelli che aveva la falce affilata: metti mano alla tua falce e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature. L'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio. Tutte queste cose noi le diciamo perché? Perché la regione medio orientale ha una grandissima importanza. È nata lì la civiltà. Finirà lì? È una domanda alla quale noi non possiamo rispondere, perché dobbiamo occuparci di profezia e non di fantaprofezia. Che il Signore ci aiuti, fratelli e sorelle, a sapere vedere in tutta questa corsa delle nazioni al bastone del comando, a tutti questi trucchi delle chiese apostate, al loro ingerirsi in questi problemi politici, strategici, economici, geografici, storici, vedere la luce della profezia. Lo so, ci sono tanti avventisti che non studiano la parola di Dio e meno che mai si occupano delle profezie della parola di Dio. Peccato, noi siamo nati come movimento profetico, studiosi della profezia, e noi dobbiamo continuare ad andare avanti per agitare davanti alle nazioni, al mondo intero, questa verità. Cristo Gesù sta per ritornare. Lo dicono i tanti segni che pullulano intorno a noi. Come andrà a finire? Ci sarà una presa di posizione politica, una presa di posizione militare di questa potenza nuova musulmana, come quella antica degli arabi e dei turchi, verso l'Europa, verso il resto del mondo? È quello che noi cercheremo di vedere nei prossimi studi. È la mia preghiera, il mio augurio. Amen.